Città del Capo.
Le 22:35 minuti, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti nella serata di Seconda Visione. Buon primo maggio a tutte e tutti, benvenuti e benvenute a Seconda Visione Cinema Sciocchezze e Pretese Culturali.
Proprio effetto sorpresa, eh? Buon pomeriggio, buon primo maggio. No, perché sennò ci adagiamo su una...
su una routine.
Quotidianità.
Su una routine noiosa.
Routinaria.
Una routine rutinaria, caro il mio Tommaso, detto anche l'anziano Simili, al quale io do il benvenuto e i miei più grossi ossequi.
Ma
quando ho detto grossi, hai avuto un momento.
Sono diventato barzotto. All'improvviso sono diventato barzotto. Grazie, amico Francesco.
Prego, parla pure perché mi devo togliere la giacca.
No,
la mia giacca da
Daniele Piombi. Le tue parole e il tuo abbigliamento, un po' da Daniele Piombi, mi colpiscono sempre. Mi emozionano perché comunque c'è del professionismo in quello che dici.
Che è una malattia della parte bassa del fegato, certo.
In quello che dici.
Professionismo epatico.
Ovviamente, ma soprattutto in come ti vesti. E approfittavo per salutare te.
Sì.
E ovviamente.
Sì, dimmi Tom.
Quello è un pretesto, salutare
sì, certo,
te.
Tom,
insomma, va fatto, no, tra i bravi presentatori.
Esatto, sì.
Per
estendere. Sì.
Un mio saluto come avrebbe fatto Daniele Piombi.
Ecco.
Tenendo il microfono col mignolino su.
Ma questa cosa del mignolino ti ha turbato,
no,
da piccolo, vero?
Un pochino sì, vedi,
certo.
Quest'uomo col mignolino su, insomma,
esatto.
Tieni in mano un microfono
è lì Freud.
E boom, proprio,
vabbè. Mamma mia,
io volevo così.
Sì.
Estendere il mio saluto col mignolino su.
Su.
A tutte le mie
ascoltatrici.
Allora, devo parlare io?
No.
A tutte le mie
abbonate. A tutte le tue ascoltatrici che diventeranno abbonate.
E a tutte
le abbonate che diventeranno, chissà.
Guarda, Francesco, sei stato bravo.
Grazie,
bravo, forse.
Senza i bassi, tra l'altro.
Esatto, però, nonostante questo tuo bel tentativo, non te lo lascerò mai dire.
No.
Quindi alla fine devo ripetere molto velocemente tutte le mie ascoltatrici, tutte le mie abbonate, tutte le ascoltatrici che diventeranno abbonate, tutte le abbonate che diventeranno. Chissà. Ciao.
Benvenute.
C'è anche brevità, sintesi.
Sintesi. Benvenute e benvenuti alla puntata numero 18 della 13ª stagione di Seconda Visione, settimanale di cinema di Radio Città del Capo, che irradia delle sciocchezze, delle pretese culturali da 13 anni. E andiamo in onda, ricordiamo, il martedì alle 22:35. Poi nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:50. E poi anche quando volete voi, grazie al servizio podcast.
Il servizio podcast,
il servizio podcast, che è merluzzo,
mai così solerte
il tuo
e veloce
podcast.
Perché il giorno dopo noi lo pubblichiamo.
Tac. Voi dovete andare nella pagina.
Guarda, tu lo dici, ripetilo che il servizio podcast è
il servizio podcast.
Viene messo
talmente veloce che noi lo facciamo e tac.
Guarda, e tu lo dici, io ho la pelle d'oca.
Ci mostrano un bottone dall'altra parte del vetro. Forse è arrivato il momento di introdurre la nostra ospite e collaboratrice.
È vero, abbiamo un ospite e una collaboratrice stasera, perché non ci vogliamo far mancare nulla, ma non vogliamo far mancare nulla a voi.
E quindi diamo il benvenuto alla nostra Clara. Ciao.
Ciao, sono la vostra coscienza in realtà.
Ma Clara adesso non è un ottimo...
Mi allargo un po'.
No, non è tanto quello, che secondo me non ti conviene proprio, se vogliamo dire...
Sì, no, probabilmente no.
Però fai tu.
Ma allora... così, intanto vi dico che qua c'è un bottone.
Esatto.
Quindi chi l'ha perso venga pure a reclamarlo.
Lo puoi descrivere per il pubblico che magari si è perso un bottone di nome...
Di nome Cassandro.
Cassandro? Certo, detto Sandro dagli amici, chiaro.
Sì, sì. perché mi piace Cassandra fondamentalmente, sì. E è marroncino con delle sfumature bianche, mm-hmm. E beige,
allora,
un po' caffè.
Io, Francesco, sto controllando i tuoi. Tu li hai...
Io li ha disegnati Daniele Piombi, questi bottoni.
Ecco, sono... sono griffati.
Sono griffati Piombi.
Tu hai anche i gemelli di Daniele Piombi, vero?
No. Quelli no.
Vabbè, te li regalerò.
Stavo cercando di fare una battuta sui gemelli diversi, ma non mi è venuta. Per fortuna vostra,
ho visto il panico del neurone che si aggirava. Non ti preoccupare, te li regalerò per il tuo compleanno.
I gemelli diversi?
Sì. Un disco. Uno
Clara
solo,
è qui.
Perché?
Perché Clara è una nuova collaboratrice della radio e a Clara piace molto il cinema. Infatti questo in realtà non è il motivo. Quindi,
almeno,
perché qua, perché non c'entra,
no,
un cacchio.
Almeno una persona che ama il cinema.
Esatto,
no,
questo potrebbe essere.
Noi, lo sanno tutti che noi lo facciamo solamente per i soldi.
We are neat just for the money, come diceva Frank Zappa. No, Clara ha fatto una cosa molto carina che noi in realtà vorremmo fare da sempre. Perché non abbiamo mai modo di farla?
No, sai cosa? Forse perché non abbiamo il dono dell'ubiquità, tipo...
Questo, tipo Obi-Wan Kenobi.
Stavo per dire un santo subito.
No, Clara, santa subito, perché è andata fuori dai cinema a chiedere cosa, Clara?
Ma io ho fatto la persona molesta e sono andata a chiedere alle persone appena uscite dal cinema cosa ne pensavano del film appena visto.
Tu sei una che chiacchiera dopo il film, cioè che gli viene in mente, cioè che ha voglia subito di parlarne di solito, oppure
io tendenzialmente sì. Le persone che ho intervistato avevano un po' di problemi.
Dici a parlare.
Però,
ma perché forse si dovevano mantecare, il film doveva mantecare.
Come il risotto.
E come il risotto, io cito sempre il risotto alla milanese generalmente. E
peraltro la nostra Clara è di Milano, quindi...
Ah, vedi, quindi mi torna anche a fagiolo.
Sì.
Allora, noi parleremo...
Anche se il fagiolo nel risotto alla milanese
non ci sta un granché.
No, diamo anche... Questa è radio di servizio, esatto. Quindi diamo anche informazioni culinarie. Cosa che faremo... A breve, forse anche dalla prossima settimana.
Sì, praticamente, lo sapete che a un certo punto Seconda Visione si trasforma in Sale e Pepe, versione radio, perché il cinema è morto. Ma in realtà...
Pensavo fosse per i miei capelli.
Sei bellissimo.
Spumeggianti stasera, mamma mia.
Allora, noi parliamo di due film questa sera. Parliamo di Her, lei, di Spike Jonze, e parliamo anche di un altro film che si chiama Ida.
Pavel Pavlivsky.
Ti ringrazio. Figurati. Perché io ti giuro mi sono dimenticato di ripassare il polacco.
È tutto oggi pomeriggio che lo sto ripetendo.
Lo ripeti un attimo di nuovo?
Pavel Pavlivsky.
Ma sei forte.
Ma figurati.
Tu riusciresti a dirlo?
Ma
io
guarda,
no.
Io il polacchio.
Pavel Pavlivsky. No.
Ti è partito un ponte in questo preciso momento.
Ho un bottone.
Sono due film che parlano.
Sono film con titoli di tre lettere. Esatto. Perché noi li mettiamo insieme per quello.
È vero. È un po' come i Jesus Lizard che hanno fatto tutti i dischi con il titolo di quattro lettere.
Esatto, noi lo facciamo a po'. Cioè, noi scegliamo, mettiamo insieme i film e decidiamo anche le uscite dalla distribuzione italiana. Cioè, abbiamo anche questo potere. Cioè, facciamo uscire Ida e lei lo stesso giorno, perché così possiamo parlarne, visto che hanno dei titoli di tre lettere.
Di tre lettere. Due film molto diversi, una produzione americana e una produzione polacca. Due film che, se avete visto, vorremmo sapere che cosa ne pensate. Ho detto questa frase in una lingua che sembra l'italiano, ma alla moviola capiremo che non è proprio l'italiano.
Toglimi una curiosità, caro amico Francesco, ma la nostra amica, nonché collaboratrice Clara,
sì,
conosce Dammi solo un minuto?
Clara, tu conosci la rubrica Dammi solo un minuto?
Assolutamente sì.
Vai, allora guarda, togli veramente...
Spiegalo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari se lo sono dimenticato.
Allora, Dammi solo un minuto è una rubrica in cui...
Mamma mia, sono emozionato.
Voi scegliete o Francesco Locane o Tommaso, non so come si chiama di
anziano,
cognome.
Anziano, Tommaso Anziano.
Anziano. Sale Pepe.
Bella. E li scegliete, li investite di una carica molto importante, per cui loro devono riassumere in un minuto la trama del film e il commento al film.
Io questo lo registro e così ogni volta che tu mi dici ma allora dammi solo un minuto, che cos'è? Cioè io mando lei.
Ma quindi lei mi diventa un po' il nostro tipo sistema operativo.
Non iniziare a provarci, caro Tommaso. Sono le 22:44 e noi vogliamo che voi ci scriviate sia per Dammi solo un minuto ma anche per Silenzio in sala, perché è vero che c'è il contributo di Clara sulle voci, ma noi vogliamo sempre sapere quello che avete intuito nelle sale cinematografiche.
So anche cos'è Silenzio in sala.
Allora, vai.
Cioè, allora, tu hai 10 anni che fai questa trasmissione.
11.
E non sei preparato.
No, scusami, 11.
Almeno per questo uno te lo vorrei togliere, Tommy.
No, aggiungimi un attimo.
E qua, guarda com'è preparata. Mamma prego, Clara, che dobbiamo fare? Prego.
Silenzio in sala è il commento più brillante che avete colto dal vostro vicino di seggiola al cinema o da chi capita, insomma,
anche quella, quelli
cinema.
Lontani, i vecchi generalmente parlano a voce molto alta, quindi anche se sono in ultima fila,
Esatto.
per dire lei invece è andata fuori dalle sale proprio a interrogarli, però noi comunque abbiamo spazio per voi se volete raccontarci quello che avete percepito guardando Her o guardando l'altro film di cui parliamo, ovvero sia Ida. Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348 76 49 289, ma siamo anche su Facebook all'indirizzo facebook.com/secondavisionercdc.
Tra l'altro abbiamo anche condiviso una cosa incredibile, chissà cosa ne penseranno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ma ne parleremo dopo.
Di questa monnezza soprattutto cosa ne penseranno. Questo film si chiama Lei, questa canzone si chiama Lei
ed è cantata da Albano
Carrisi.
Il tempo insegue il tempo ed in questa lunga corsa senza vincitori si dimentica tutto tranne il ricordo dei momenti più importanti.
Sei una stella che si muove, la scia di quella nave, sei dentro di me.
Allora immaginiamo
una stella che si muove, la scia di quella dei rifiuti praticamente.
È bellissima. Pensa il film di cui stiamo per parlare, sì, invece di avere la colonna sonora dei soliti Arcade Fire,
questa qua.
Solo sto pezzo, ripetuto, invece di The Moon Song di Karen O, questo. Con l'ukulele però.
L'ukulele elettrico però.
Lei, ma chi è lei nel film di Spike Jonze che stiamo... Nel frattempo la nostra Clara sta avendo una sincope dall'altra parte del vetro, perché lei ha riso a casa quando ascoltava Seconda Visione, però dal vivo vedere le nostre facce ha quell'effetto... quell'effetto più,
ma
diciamo.
Io forse sono un po' preoccupato di questo attacco di risarola o ridarola che dir si voglia. Cioè, che facciamo, ridere? Che siamo buffi?
Siamo dei pagliacci,
siamo,
Clara?
Siamo dei pagliacci?
Ha detto di sì, perfetto.
E caccia via tutti i fantasmi.
Caccia via tutti i fantasmi! Grande
Albano.
Va bene,
una ragazza che si sta accasciando, Santa Clara s'accascia.
Ma è lei, infatti, è proprio lei, la riconosciamo dalle stimmate.
È lei, Her.
La storia di Her è quella dell'amore che si viene a creare tra un uomo e un sistema operativo. Siamo in un futuro non bene identificato, ma non troppo lontano, a Los Angeles, e conosciamo Theodore. Theodore, interpretato da Joaquin Phoenix, è un quarantenne che ha appena subito da poco. Ma perché devo parlare quando c'è Albano sotto?
No, perché diventa molto più epica la cosa.
Ah, hai ragione.
Capito?
Lo conosciamo quando sta per affrontare un divorzio da quello che è il grande amore della sua vita.
Sei l'alba la più attesa.
E infatti anche lui diceva sei l'alba la più attesa, però purtroppo lei, non lei del titolo, lei lo lascia. Lui di lavoro che cosa fa? Scrive lettere personali o intime, emotive, d'amore per altre persone. In questo futuro in cui le tastiere dei computer non esistono, tutto è a comando vocale, però c'è ancora un po' il fascino di una lettera scritta a mano che però viene stampata da una stampante. Tutti quanti girano, come adesso del resto, come sta facendo Tommy in questo momento, tirando
guardavo
fuori
l'orario,
sì, certo, perché c'è un computer davanti, con il loro telefonino intelligentissimo, che funziona ovviamente con ancora meno accessori di adesso, basta un auricolare, probabilmente Bluetooth o chissà con quale tipo di tecnologia, e si può parlare, mandare mail, eccetera. Esistono sistemi operativi, ma quello che colpisce l'attenzione del nostro protagonista pare che sia unico, perché è un sistema operativo che riesce a crescere e a svilupparsi con l'esperienza, proprio come un essere umano. Conosce così Samantha, questa voce che non è per niente sintetica come potreste immaginarvi, visto che nella versione italiana è di Michaela Ramazzotti e di Scarlett Johansson nella versione originale, e tra di loro cresce e nasce, cioè nasce e cresce proprio un rapporto che ovviamente ha a che fare con la incorporeità di lei, la lei del titolo.
Bravo, mi sei piaciuto.
Ti ringrazio.
Mi è piaciuto molto.
Perché adesso ho fatto il buono, ma ho mescatino a gamba tesa, forte.
Allora, chi inizia? Inizia.
No, facciamolo
il
dialettico.
Perché sì o il perché no?
No, c'è anche la voce della nostra coscienza che ha visto questo film.
Ma lei è giudice.
Ma questo lo dici tu.
Ma
che
così
guarda che non ti conviene che sia giudice.
No,
eh?
Infatti probabilmente no, però se gli avviene un attacco di ridarola, quindi...
Quello sì, infatti. È il famoso giudice che ride. Clara, tu questo film l'hai visto?
Sì, l'ho visto.
Così.
A caldo, a freddo
a seconda.
È un film carino, però non lascia niente.
Beccate questa.
Parole fortissime.
Parole forti di Clara. Clara, a cui noi vogliamo già molto bene.
No, sì, no, io le voglio ancora molto bene, anche se questa cosa mi ha dato, insomma, un sentimento che stava nascendo, insomma, sei un attimo così,
un po' bloccatino. È un po' quando, come quando vai in rebuffering con il sistema operativo,
devi ricaricarti. Esatto.
Allora, io sono d'accordo con Clara, nel senso che è un film, lo dico subito Tommaso, perché nella nostra discussione su Facebook, che non importa andare a
citare... Però è stato divertente.
Quando ti ho scritto ti uccido in onda mi sono divertito molto.
Sì, 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 ma noi lo facciamo per gioco, cioè c'è gente che pensa che noi ritichiamo seriamente.
Ma figurati,
in realtà,
ma siamo due compagni.
Noi siamo pagati anche per questo, fior di milioni.
Fior di miliardi, per a volte ci facciamo finta di stare insieme e poi ci separiamo. Allora non è che sia un film brutto, un film che non funziona, è un film, come ha detto Clara giustamente, carino. E io personalmente, ma questa è una cosa molto personale, mi sono strarotto le palle delle cose carine, nel senso che non mi soddisfano più, cioè mi danno il piacere che mi può dare una patatina fritta, nel senso, buone le patatine fritte, vi piacciono le patatine fritte, ragazzi?
Non lo so, io sto visualizzando tu che mangi una patatina fritta e non è comunque una bellissima immagine.
Allora, pensa che la stia mangiando Clara o qualcun altro, non è quello.
Quello è già meglio.
Ecco,
già
ti piacciono le patatine fritte?
A me sì.
Ecco, anche a me. Però poi...
Mi invento un famoso claim di una pubblicità, ma sto zitto.
Non ti preoccupare, che tanto ce l'ho così freddi che ce la pensa per te. Però poi, cioè, che cosa ti rimane? Sì, è croccante, è salato, c'è quel gusto.
C'è quel sapore di pancetta, quelle cose,
esatto,
quei retrogusti.
Quel sapore di olio di colza ti rimane, che non è un granché, secondo me.
A me piace comunque.
Vabbè, no, ma infatti il punto qui, come spesso accade, è proprio de gustibus. Però con una questione un po' più generale, secondo me. Nel senso che questo è un film che non sposta niente nello spettatore. E tutto è, secondo me, liofilizzato. Inizia e finisce con il film. Io non ti posso dire di non essermi divertito. Dovremmo parlare, Tommaso, veramente del film anche dal punto di vista della sceneggiatura, perché secondo me ha un crollo totale nella seconda parte e lui non sapeva come finire questo film. Questo è una mia idea, ovviamente, ma a prescindere dalle notazioni che possiamo fare, è un film che non ti smuove veramente niente dentro. È un film che non ti sposta, che non ti fa pensare a niente di nuovo. Relazione uomo-macchina, 1927, Metropolis di Fritz Lang, tanto per dirne uno.
Vabbè, ma certo, anche, se andiamo così, cioè, è ovvio.
Ma anche
che...
I Love You di Marco Ferreri, per dirne un altro.
Dio buono, cosa sei andata a recuperare?
Per dire.
Va bene.
Per dire.
Allora, posso iniziare?
No. Cioè, puoi, però non è che adesso parti con l'intervento parlamentare.
No, sarò molto dialettico.
Clara, tu tieni i tempi, a un certo punto gli dici basta.
No, sarò molto dialettico. Allora, ovviamente io farò della coppia quello che ne parlerà bene. Secondo me Her è un film bellissimo. Io personalmente, e questo è un parere altamente soggettivo, per sensibilità e così mood, lo metto probabilmente tra i film dell'anno, e sarà una grandissima lotta, secondo me, a questo punto, da quello che dici tu, doverlo riuscire a metterlo nella diecina del Gran Galà di seconda visione. Allora, è un film che non inventa niente. La forza di questo film è che fa sì che sia probabilmente il film meglio riuscito di Spike Jonze, è sicuramente anche la sua semplicità. Ora, Spike Jonze, come Michel Gondry, quindi casualmente i due più grandi talenti dei video musicali al passaggio al cinema, si sono cimentati con sceneggiature molto macchinose che erano firmate da Charlie Kaufman. Ecco, a Gondry è andata un po' meglio, perché comunque è riuscito a sfornare Eternal Sunshine, che rimane un film strepitoso dove c'è una fusione perfetta tra la macchinosità e la complessità.
Sì, ma parliamo di Her.
Ecco, Her ha quella stessa sensibilità, quella sorta di confine tra la malinconia e la disillusione, il parlare di solitudine, senza la macchinosità di Charlie Kaufman. Spike Jonze mantiene un livello molto semplice, non inventa niente, perché diciamo che la storia è già stata vista milioni di volte, ma anche i discorsi che fa, forse quello che può aggiungere è che tra la società degli uomini, innamorarsi con uomini o donne, con tutti i difetti che questo può comportare, e innamorarsi di un sistema operativo, quindi un qualcosa qualcosa di più perfetto, insomma, o da un verso o dall'altro, sempre fregati si rimane. E lo fa attraverso il suo stile, che non è uno stile che vediamo in questo film, è uno stile che, a cui ci ha abituati fin dai suoi video musicali, che è uno stile fighetto, è uno stile molto patinato, è uno stile che intelligentemente ci mostra un futuro.
Perché intelligentemente?
Perché non è che deve farsi fare dei frontali, stiamo a un livello molto semplice e quindi anche il futuro è semplice. Non ci sono cose che volano, è stato girato in città come Shanghai per dare l'idea comunque di una certa modernità, con qualcosa sempre di ancorata al passato, e in questo forse sicuramente il suo elemento più... forse anche irritante, cioè il connubio tra un qualcosa di proiettato verso il futuro ma ancorata al passato, quindi uomini con i pantaloni a vita molto alta, quindi quello che potrebbe essere un mercatino del vintage hipster, con tutto l'odio che può comportare il proferire questa definizione. Però in tutto questo Spike Jonze, grazie a una certa leggerezza e tocco efficace, e in virtù anche di un Joaquin Phoenix strepitoso che non urla ma lavora tutto di sottrazione, e anche al bel lavoro di Scarlett Johansson, ottiene il massimo effetto,
che però secondo me è più o meno quello di una piuma in testa quando non te ne accorgi. Arrivano dei commenti,
ma è molto sottile in realtà il confine, è quello che dici tu, ci sta, ma secondo me si va verso anche un ambito secondo me un po' più soggettivo, come era, poteva essere soggettivo anche, per esempio, che era un film sbagliato, però come molti film sbagliati non si poteva non guardare con occhio gentile nel paese delle creature selvagge.
Ci scrivono da Londra Gina e dice: a parte che Spike Jonze non sapeva proprio come finire questo film, o almeno voglio sperarlo, perché se proprio intendeva finirla così mi viene da citare Fantozzi e la corazzata Potionkin, ma poi perché dobbiamo sempre essere rassicurati? Oh, questo è il punto. Perché dobbiamo dire ma in fin dei conti è carino, che male fa? Mi aspetto di dire che male fa per una commedia che vado a vedere per riempire qualche ore, da cui non pretendo nulla, non da un film che comunque si propone come qualcosa di più. Cosa c'è di più in Air se non la rassicurazione che sì, siamo in una brutta situazione ma in fin dei conti non così brutta? Insomma, non è che tutto questo voler trovare dell'ottimismo a tutti i costi sotto sotto è un po' una cosa da poco? Io direi un po' una cosa da pacco.
Ma io non lo so, ma io poi tutto questo ottimismo non ce lo vedo, cioè è un film alla fine parecchio malinconico.
Vabbè,
cioè,
ma la malinconia tutto... è uno malinconia... dei grandi è uno dei grandi sentimenti che adesso vanno.
Ma
la malinconia,
ho capito,
tra
ma
un po'
non vedo
ce
come
la danno...
qualcosa di rassicurante.
Ma la malinconia tra un po' ce la daranno anche nel cellophane con i giornali. Prego Clara.
No, il fatto è che la malinconia c'è dall'inizio, cioè non è una cosa che arriva alla fine.
Ma è giusto, un film malinconico fin dall'inizio, anche fin degli anni 70 della New Hollywood erano malinconici dall'inizio. Non è un...
No, tu non puoi citare un film qualsiasi della New Hollywood
degli
anni 70 insieme a questa
difetto.
Roba,
è una
dai.
Scelta, è una scelta già da subito, anche
ma
Eternal
Sunshine. Ma che c'entra, Tommy? Tutti sono
scelte. È malinconico dall'inizio.
Anche la scelta di Ozpetek è una scelta. Che senso ha dire che è una scelta? Noi stiamo parlando di perché una persona ha scelto di fare determinate cose o altre, perché sennò non è che è arrivato uno da Spike Jonze con una pistola alla tempia e gli ha detto devi farlo malinconico dall'inizio. Noi ci stiamo chiedendo perché ha deciso di fare un film in questo modo, e la mia idea è che questo è un film appunto terribilmente rassicurante, è un film che non ti veramente muove niente, è esattamente il disco che ti immaginavi di ascoltare, che dura esattamente quello che ti immaginavi di ascoltare, che non ti sorprende neanche per un secondo, ed è un film che io emotivamente che ha trovato degli agganci emotivi in me. Cioè, io ho avuto dei momenti in cui mi sono emozionato per questo film, ma è durato il tempo di gustare un orsetto gommoso.
Adesso io non so cosa sia di rassicurante alla fine in un film, e qua chiudo personalmente, è in un film in cui un uomo alla fine prende le mazzate un po' nella vita sentimentale, un po' nella vita di tutti i giorni, ed è costretto a copulare con un Siri. Ricordiamo Siri, che comunque è il sistema operativo di una nota marca, che se fai la supercazzola lei ti risponde.
In che senso?
Se tu con Siri...
Mi dice Antani o...
Sì, come se fosse Antani.
E lei dice come se fosse Antani?
Sì, sì. o ti dice anche come il conte Mascetti.
Davvero?
Giuro.
Che
giuro.
Meraviglia.
Quindi alla
cosa.
Fine non siamo poi molto distanti dal mondo rappresentato dal bravo Spike Jonze, a cui diamo sempre un 5 alto, Oscar per la migliore sceneggiatura e premio alla festa del cinema di Roma per Scarlett Johansson, quindi un premio per un'attrice che non si fa vedere. Per i fanatici delle spigolature...
No, io devo dire ancora qualcosa su Joaquin Phoenix, perché il nostro...
Attenzione, le anche per...
No, per il nostro Spike Jonze è riuscito a rendere innocuo anche Joaquin Phoenix, cioè un attore che ha sempre avuto dalla sua un modo di guardarti, un modo di interpretare i personaggi, che comunque ti faceva rimanere attaccato con la faccia per dire cosa succederà adesso, adesso è un orsacchiottone.
Ma è però è un Joaquin Phoenix, io orsacchiottone non l'ho mai visto, è sicuramente inedito.
E vabbè, ho capito.
Poteva
anche fare il cubo di Rubik, scusa.
Abbiamo una cosa inedita in tutto quello che è stato detto, che alla fine di inedito non è, almeno c'è un utilizzo di un attore che è sempre utilizzato comunque in una certa gamma espressiva, e qua viene utilizzato in una gamma espressiva inedita.
Quindi diciamo che uno dei motivi per andare a vedere è quello di vedere lo sacchiottone di Joaquin Phoenix.
Ovviamente in lingua originale, perché ovviamente noi l'abbiamo visto...
Teddy Bear, quindi lo chiameremo.
Sì, orsacchiottone ci piace. Per l'amante delle spigolature... all'inizio era stata scelta Samantha Morton, attrice inglese che molti di voi avranno visto, tipo in Minority Report, che faceva una precog, visto che mi è arrivato un messaggio come precog, poi alla fine si sono accorti che la sua voce non andava benissimo e lei aveva recitato quasi tutto il film nascosta dietro una parete nera, e quindi alla fine è stata scelta poi Scarlett Johansson. Questa ve la segnate, perché anche seconda
così,
visione
per mentre bevete l'aperitivo dite ma voi lo sapete,
ma
che
sai alle feste tu tiri fuori una roba del genere, cioè a parte il fatto che cucchi e non devi comunque cuccare un sistema operativo, ma cucchi fisicamente,
veramente. Ci scrive Giulio a diretta@radiocittadelcapo.it e dice: io da bambino pensavo che Albano si chiamasse in realtà Albano, a Giulio piace sempre prendere la lontana, e immaginavo che il cognome fosse Power. Ad ogni modo mi è piaciuto, pur senza farmi impazzire questo hair, adesso dico una stronzata ma davvero, mi ha ricordato un po' Away We Go, ma senza il finale brutto. Il futuro è più che altro prossimo e futuribile, comunque passa un po' in secondo piano. Mi è parso più interessante l'idea di incentrare tutto su una generazione, la nostra, ahimè, che non è in grado di gestire i propri rapporti. Ah, poi ho deciso che mi sposo con Rooney Mara e un po' mi dispiace per Amy Adams, ma sono certo che se ne farà una ragione. Gliel'abbiamo detto, lo sapevamo già, e quindi è... E poi dice: a me è piaciuto di più Where the Wild Things Are, ma perché sono un bambinone, 30 qualcosenne.
Ma perché uno, più che altro uno dei mostri di Where the Wild Things Are era doppiato da James Gandolfini, quindi alla fine la lacrimuccia ti scappava comunque, soprattutto adesso che è morto.
Ci scrive anche Chiara, prego Tommy.
Concordo con Francesco e Clara in merito a Herbo.
Ma ragazzi, leggere apposta,
vi siete messi da tutti d'accordo.
Guarda, è un complotto.
Ma ovviamente questo mi ringalluzzisce ancora di più. Film carino, ma fondamentalmente un film in cui se gli togli gli attori non resta molto. Però, ragazzi, il cinema è fatto di attori. Io mi sono pure annoiato,
Tommy,
abbastanza nella seconda
che
metà.
Che cacchio stai dicendo?
E comunque la costumista del film andrebbe linciata, perché devono sembrare degli hipster con i pantaloni portati come li porta il mio nonno. Non se guarda.
In effetti.
Comunque di hipster c'è anche l'ukulele. Comunque voto Tommaso su Ida per Dammi solo un minuto.
Quindi
grazie.
Spariglia tutto Chiara. La nostra Chiara.
Chiara, l'aria un po' di Leeds comunque non ti fa... Insomma, vieni a respirare aria calda, aria hipster, come può essere hipster Francesco Locani in questo momento.
Quindi niente.
Daniele Piombi.
Ah, ecco, appunto. Ma io amo più Daniele Piombi che gli hipster. Questa
no,
è la verità,
è
qualunque cosa significhi.
Hipster before hipsters.
Sì, vabbè. Allora, ci scrive anche Marina, che dice carini, ci manda un cuore e dice carini, ma perché è tutta una inner joke.
Sì, è un po' il nostro, sì, è la nostra Samantha, Marina.
Ma la vuoi io vorrei che tu la smettessi, che ogni donna che nominiamo oggi è la nostra Samantha.
Ma perché così? Perché comunque sulla bacheca di Marina è avvenuta la nostra discussione fintissima,
organizzata. Poi non so se questo messaggio è arrivato al 348-7649. Sì, Ander Caccola dice: Herr, un hipster mediamente socio disadattato, abbottonato fino al pomo d'Adamo e con la vita altissima, si innamora di un sistema operativo con voce perennemente preorgasmica. Qualche dubbio non normale lo farebbe sorgere, o no? Mollala e vivi! Grande, salutones, Ander Caccola. E poi vota
un altro
che vota sempre te, però.
Però io voglio la firma qua, voglio la firma.
Ma chi sei? Il notaio, se voglio la firma.
No.
Allora, colonna sonora del film, ma poi ne continuiamo a parlare, perché io voglio continuare a parlare di questo film e...
Ma guarda, possiamo parlarne anche tutta la puntata.
No, perché ne abbiamo un altro.
Ah, è vero, certe volte lo dimentico.
Perché si tende un po' a dimenticare film che abbiamo visto.
Vero.
Com'è che si chiama già?
Ida.
Ida. Ida. Ida. Ida. Ed è il regista, lo puoi dire Clara, prego.
Pavlinowski.
Insomma, quasi. Era un po' distratta poi, secondo me stava pensando ai fatti sua. Comunque, colonna sonora di Arcade Fire, in realtà Owen Pallett e mi pare il fratello di Wim Butler.
No, anche Wim Butler proprio.
Ah, va bene.
Sì. Owen Pallett, Final Fantasy, nonché arrangiatore degli archi degli Arcade Fire, insomma. Esatto. E poi Prezzemolino Carenò.
Carenò, che comunque aveva fatto anche la colonna sonora di Where the Wild Things Are. A noi comunque ci piace Carenò, qui in coppia con Ezra Koenig dei Vampire Weekend con The Moon Song, candidata all'Oscar. A million miles away. Caro Francesco, sì. Un milione di miglia lontano.
Sì, vuoi limonarmi o hai sei stato felice
che
di vedermi?
Ma tutte le volte che io sento questa canzone, così ti vedo come un sistema operativo.
Ma guarda, non so bene che cosa pensare di
soprattutto
questa cosa.
Se parlasse un sistema operativo che parla in francese, dimmi qualcosa tipo bonjour.
Bonjour.
Ecco, Jussi Barzotto.
Lo sapevo, allora, perché scritto, alla fine andava così.
Allora, sulla nostra bacheca di Facebook c'è scritto Marina. Comunque, alla fine ho deciso. Però, deciditi, Marina, perché mi piace, non mi piace. Comunque, alla fine ha deciso. Her non mi è piaciuto. C'è più densità.
Pronunciamelo bene. Her.
Her, okay. Non mi è piaciuto. C'è più densità emotiva in un episodio di Portland. E aggiunge, ok, per oggi potete chiamarmi Samantha, anche se non ho la voce sabbiosa.
Hai la voce sabbiosa, Clara?
Ma non credo sia molto sabbiosa.
Prova a fare la voce sabbiosa.
Fai la voce sabbiosa.
Non so. No. Cosa vuol dire? Però non so.
Come
cacchio si
no,
fa?
No, sabbiati.
Ecco, prendi quella sabbia che teniamo sempre nello studio sì, ospiti, quella per gli attacchi.
Guarda, è lì vicino al bottone, tra le altre cose.
È lì vicino al botox che teniamo sempre in sala ospiti quando qualche ospite si sente un po' vecchio. No?
Allora, adesso...
Sabbiosa vuol dire... Fammi la voce sabbiosa, Francesco.
Bene, grazie, a posto.
Io veramente speravo che lo sapesse lei, perché Marina, cosa vuol dire? Ho capito, è quella voce che ogni tanto si incrina.
Sì.
Perché la Scarlett parla, prima di tanto fa sa questa cosa tra che è un le altre po' come se fumasse.
Ecco, tra le altre cose irresistibile, diciamolo,
Sì, ma sì, fa il suo.
Non abbiamo visto in lingua originale, in lingua doppiata, perché è una lingua a sé stante.
Esatto, una lingua doppiata, un'antica lingua ladina.
Ladina.
Quasi scomparsa.
Il mio amico l'Ediobe, anche ladina, il mio amico l'Ediobe. Se qualcuno l'ha visto doppiato da Michaela Ramazzotti, cosa che ho sentito da una clip... e mi sono un po' venuti ancora più capelli bianchi, tra le altre cose.
Pensavo semplicemente di fossero girati ancora di più maroni, se proprio detta così.
Sì, no, se qualcuno l'ha visto in italiano, probabilmente non vi sarà piaciuto, perché lo doppia Michaela Ramazzotti, molto probabilmente.
Sì, è probabile, vi dico la verità, io vi dico il problema in realtà non è questo, ma comunque noi adesso vi facciamo ascoltare finalmente la fatica di
Clara. Esatto. Che dopo questa fatica aveva la voce molto sabbiosa, che adesso un po' si è persa un po' nella ridarola. E ride.
Ascoltiamo le voci raccolte fuori dal
possiamo dire del cinema?
Sì.
Possiamo dirlo? No?
Dal Lumière.
Ah, perché ecco. C'era il... E quindi chi ha parlato l'ha vista in lingua originale. Ecco. Per dare anche queste info.
Ho visto l'ultimo Fellini giusto martedì scorso. Non è uno dei suoi migliori. È mancante di strutture coesive, si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa.
Io sento che mi sta per venire un colpo.
Smetti di ascoltare.
Smetti di ascoltare. Mi strilla le sue opinioni nelle orecchie.
Ti è piaciuto il film?
Tanto un po' inutilmente lungo e abbastanza noioso, devo essere onesto. Poi questa insistenza su tutti questi dettagli, no? Questa fotografia anche un po' molto tinte pastello, eccetera.
Il fatto che sia una relazione appunto fra un computer alla fine e un umano, come vi ha lasciato?
Non troppo spiazzati, perché comunque le emozioni sono talmente descritte bene e sono, cioè, comunque reali, quindi... Alla fine non si fa prendere dai sentimenti come se fosse una relazione vera.
Mi è sembrato un film molto pieno, molto, nonostante l'argomento sia difficile, ha trattato con molta eleganza e ha poi approfondito.
Alcuni l'hanno trovato lungo.
Verso la fine potrebbe essere un pochino più corto, in effetti, però diciamo che approfondiscono molto un aspetto che, data l'incredibilità del tema, va trattata sotto tutti gli aspetti.
È troppo a caldo la domanda, veramente impossibile rispondere adesso.
La voce era molto tutto basato su un rapporto emotivo-sessuale tra un uomo e una donna via voce, e forse con una spinta, diciamo, un po' spirituale, nel senso che ci sono molte approcci sul fatto di una coscienza che può andare a finire in altre, si può evolvere, no? Quindi uno sviluppo continuamente, quindi è una specie di metafora dello sviluppo umano.
E il finale?
Io l'ho trovato molto romantico, altre persone che sono venute con me l'hanno trovato un po' poco coraggioso, poteva usare di più il regista.
Ci pone il tema del nostro confronto con l'evoluzione della intelligenza, diciamo così, artificiale.
Ma sono tematiche che un po' spiazzano, un po' sconvolgono o non così tanto?
No, non così tanto, perché non sono poi così nuove. In fondo 30 anni fa Blade Runner ci aveva già spiegato questo tema.
L'ho trovato molto interessante come tematica, magari non originalissimo come idea, però sviluppata molto bene, ti consente di riflettere su alcuni funzionamenti della nostra società ed eventuali derive future.
Ci sono state scene disturbanti?
Diciamo più stranianti che disturbanti, cioè su tutta la parte dove magari c'è il rapporto tra lui e l'attrice che dà una valenza fisica al corpo di lei.
Ci dice Marina che la doppiatrice di Scarlett Johansson italiana è quella che doppia anche Bart Simpson. Marina è una specie di, non lo so, coacervo di aneddoti, altro che i tuoi, quelli da cocktail.
No, io in realtà mi sono sempre ispirata a Marina, che è la nostra Samantha, ricordiamolo.
Parliamo adesso di un altro film in scaletta, un film polacco, ma è polacco veramente questo film?
Ma è polacco, ma soprattutto sai... Alla fine la musica, la Polonia, insomma.
Il patto era che io sopportavo l'hockey sul ghiaccio e tu sopportavi tutta l'opera.
Io non posso ascoltare troppo Wagner, lo sai, già sento l'impulso ad occupare la Polonia.
La storia raccontata nel secondo film in scaletta, ovvero sia Ida di Paweł Pawlikowski, e quella ambientata siamo nei primi anni 60 nella Polonia socialista. Siamo in un convento di suore, c'è una giovane novizia che sta per prendere i voti. Prima di prendere i voti però deve andare a conoscere l'unica parente rimasta. Incontriamo quindi la zia della protagonista, una donna completamente lontana da quello che può essere un ambiente ecclesiastico, un ambiente di convento, perché la vediamo fumare, ricevere degli uomini, non si capisce bene. Andiamo a scoprire che lei è una delle giudici più agguerrite e feroci di Polonia. Ma non è soltanto questo quello che scoprirà la nostra protagonista, ma anche le sue vere radici. È una cosa che si scopre subito, quindi non vi riveliamo troppo, raccontandovi che scoprirà molto presto la nostra di essere di origini ebraiche. Le ferite della Seconda Guerra Mondiale sono ancora dietro l'angolo, e quindi ovviamente ci sarà una scoperta del passato, una scoperta di una vita possibile diversa. Come andrà a finire non ve lo raccontiamo, anche se possiamo dire che la suspense non è esattamente uno dei fattori di questo
centrale
film polacco.
No.
La domanda che ci dobbiamo porre forse di fronte a Ida, caro il mio Tommy,
pure,
è una
Francesco.
Domanda che non ci poniamo da un po'. E la domanda è:
ma
perché?
Allora, ti dico il mio problema principale con questo film. Sì. È un film, intanto, diciamolo subito, un film visivamente molto curato, questo bianco e nero estremamente ricercato, fin troppo. Il mio problema nasce dal fatto che ci sono dei casi che tu stai guardando un film e all'improvviso, non si sa come, dal nulla, ti arriva una somiglianza.
Attenzione!
Tu associ uno dei protagonisti del film ha un personaggio non più o meno noto, ma soprattutto probabilmente che fa cose lontane dal personaggio ivi citato.
Tommy, devi sbottonarti un po', e quindi, comunque c'è un bottone di là se vuoi.
Esatto, perché... Allora, praticamente io questo film ho visto il personaggio della zia, l'attrice che interpreta la zia, e l'ho associata a Geppi Cuccia.
Ma no!
E quindi
è chiaro
che mi sono rovinato il film. È un po' come quando... ho visto un film con Michael Caine e ho associato Michael Caine a Sandro Paternostro. Oppure quella volta in cui ho visto Max von Sydow e l'ho associato a Raimondo Vianello. Sono quelle cose.
Ma tu devi stare attento alle tue sinapsi.
Ma no, proprio, ma sono sinapsi totalmente casuali, eh. E certo che alla fin fine la visione ne esce leggerissimamente compromessa. Allora,
guarda, ti dico la verità, io non ho avuto di questi problemi.
Peccato.
No, perché in realtà io.
Comunque
sono...
te lo fa godere molto di più vedere Giuseppe Cucciari in una storia di memoria del popolo polacco.
In effetti, ebraico polacco, tra l'altro, ma. Non lo so, io dico la verità e non ho finito questo film, mi sono detto boh. Ma anche durante il film, per esempio, come diciamo fuori onda, è un film che ha delle caratteristiche stilistiche molto evidenti, il bianco e nero e vabbè. Ma anche per esempio il format Academy. E Clara, che studia cinema, ci spiegherà cos'è
allora,
un format Academy.
Che cos'è il format Academy?
Lo sguardo di Clara in questo momento, amici, è una cosa impagabile.
Vabbè, fa finta di farsi prendere un attacco di ridarola. Il format Academy?
Niente.
Signorina, ci dia il libretto.
E anche la patente, per favore. No, il format Academy è semplicemente un formato che andava alle origini del cinema.
Quadrato.
Quasi quadrato.
Quadrato.
Adesso invece vanno molto... Clara, chiamiamo un medico?
Niente, ce la può avere una webcam in questo momento. Sì. Dobbiamo fare l'acquisto. Mettiamo
tu ti
da
sei
parte.
Posto la domanda perché il format Academy?
Io mi sono... Ma guarda, il format Academy l'ho visto tipo anche quando il Faust di Sokurov, che era format Academy, almeno in quasi tutte le sequenze, è un po' quegli accorgimenti molto estetizzanti, molto accademici.
In
anche.
Cui in un film però pregno
esatto.
Come
ecco, è un
il
film
Faust.
Questo che vuole essere... Esatto. Qui invece siamo in un film che è solamente estetismo, è un film che ha il bianco e nero ricercatissimo, le inquadrature molto ricercate, ma che purtroppo sconfinano nel patinato.
Sì, ma anche nel manierismo. Abbiamo tutti, per dare un esempio, tutte le inquadrature con i personaggi che stanno tutti nel quarto inferiore di schermo, con le teste tagliate.
A tratti l'ho trovato anche francamente irritante, anche perché a livello, diciamo, di storia vorrebbe essere... una storia tratteggiata con un rigore e un'austerità sulla carta, ovviamente,
certo.
Perdonami le parole, alla Bresson, cioè, nel senso...
ogni riferimento nei confronti di Luc Bresson, che è quello di...
E Robert Besson.
Esattamente, Luc Bresson è quello di Diario di un Nikita di Campagna,
esatto.
È proprio lui.
Sai che mi piace? Diario di Nikita di Campagna me la segno.
Non è male, eh?
Sì, no, comunque, la ricerca è quella lì. Su una storia che poteva essere anche interessante di ricerca, vista già milioni di volte... di ricerca del proprio passato, del passato di una famiglia, ma anche di un popolo, però alla fin fine non rimane assolutamente nulla, tranne la somiglianza della
certo.
Co-protagonista con Geppi Cucciari.
Esatto, un input che vi sta dando Tommy che vi impedirà di vedere
ecco,
il film
guarda,
normalmente.
Sono tutte molte delle critiche anche che sono state fatte a Hair, anche sul suo lato, insomma, di manierismo, di fighetteria, ecco, non si può parlare di fighetteria nella messa in scena di Ida, però sicuramente di elemento manierato, estetizzante, sì, patinato, sì, su una storia già molto vista.
Sì, mi chiedo proprio dove volesse andare a puntare, perché sembra, in certi momenti, se dovessimo raccontare la storia nel dettaglio, sembra un po' quelle parodie del film impegnato, spesso appunto veniva chiamato film polacco, che andavano negli anni 80 e negli anni
sì,
90,
sì.
No?
E mi dà l'idea che la scelta del bianco e nero fosse già di per sé, come dire, faccio il film in bianco e nero e ho già il 70% del film. E invece no. Purtroppo non basta. Anche perché generalmente l'uso del bianco e nero porta sempre a una maggior propensione a guardare all'elemento estetico che non all'elemento narrativo.
Infatti, manca un po' di sostanza questo film.
No, ma moltissima sostanza trovo. Film molto lodato, ma io lo trovo francamente un pochetto inutile, me lo sono dimenticato dopo poche ore dalla visione.
La nostra Clara, che adesso è stata curata da un medico, il medico di Radio Città del Capo, e
il nostro Ema, che sta andando
infatti,
a controllare se è ancora
la pressione,
viva.
La sì. Pressione di tu eri andata fuori da un cinema a cercare di capire che cosa le persone pensassero, che cosa ti dicessero di questo Ida, però alla fine diciamo che il risultato non era un
granché. Perché erano entrate ma non sono mai uscite.
Esatto.
E questo è quel piccolo problema lì.
Un buco spazio-temporale, ma in genere che cosa ti hanno detto più o meno?
Io ho il parere di solo una coppia di signori un po' avanti con l'età, nel senso che
hanno la tua età, Tommy.
Il sì, pubblico non era pepe.
Ma guarda lui, più vecchio di Tommy.
Sta guardando non veramente
non ha risposto neanche al volo. Ma Clara,
hai capito? Cioè, sì, ha guardato veramente.
Ecco, grazie, grazie Clara.
Beh, ci amiamo già Tommy comunque.
È forte questa ragazza,
forte,
io
ragazza
la chiamerei più spesso comunque.
Sì. Sì, no, più vecchi sicuramente.
Ci penso ancora Tommaso, eh?
Sì, sì, è perplesso.
È entusiasti?
Sì.
Cioè tipo ha detto, ah è bellissimo.
Sì.
E basta, poi se ne sono andati via.
No, perché... no, mi hanno intortato tantissimo.
Ah sì, eh?
Sì, sì.
Cioè ci provavano? Cioè, no, Tommy.
Ah no, 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 è intortato.
Ma hai cambiato il dosaggio delle pillole?
No, ho sentito intortato, mica peraltro. Senti, ma... intorto, io alla mia età intortavo.
Tommy,
cioè, provava,
si vuple.
Provava a intortare.
Provava a intortare. Sì. E quindi loro come giustificavano questa...
Ma non capivano tanto il perché della vocazione di lei, però la vedevano, soprattutto la signora vedeva tutta l'ottica femminile, la psicologia femminile del film, l'interpretazione dal punto di vista femminile, perché è strettamente femminile a quanto pare. Io
sì,
non
sì
l'ho visto,
no,
cioè ci sono due protagoniste femminili,
esatto,
cioè, sì, questo forse può essere l'unica,
può
forse
essere, può essere, però boh.
Va bene, sì. Io ringrazio comunque Anna che si è firmata per il mio voto per Dammi solo un minuto.
Ah, vogliamo fare Dammi solo un minuto?
No, ho solo ringraziato Anna che alla mia richiesta di firma lei si è firmata.
Riconto i voti come in Florida?
A Tallahassee, no? Siamo a Tallahassee,
esatto,
ci siamo spostati lì.
Dunque, Tommaso, devi fare 30 secondi su Her e 30 secondi su Ida. Con cosa inizi?
Con Her.
Sei sicuro?
Sì.
Tommaso, sei pronto?
Sono nato pronto.
In soli 60 secondi Tommy vi riassume praticamente la puntata di Seconda Visione, quindi se vi siete sintonizzati adesso va tutto bene, Tommaso è nato pronto e di conseguenza può iniziare a parlare prima di Her e poi di Ida. Prego Tommaso.
Theodore è stato smollato un po' dalla sua tipa e allora cerca sollazzo nel proprio sistema operativo che di nome fa Samantha. Spike Jones ci porta in un futuro distopico neanche troppo lontano e ci dà consegna un film sulla solitudine e sulla difficoltà dei rapporti umani con grandissima delicatezza, grandi attori e bellissima musica. Her ha tre lettere, ma è come tre lettere è anche il successivo film che è Ida. Pavel Pawlikowski ci parla di una ragazza che prima di prendere i voti nella Polonia del 1962 decide di conoscere la zia che assomiglia a Geppi Cucciari e qui scoprirà tante belle cose, più che altro più che belle, ma abbastanza sconcertanti sulla propria famiglia e sul destino di un popolo, ovvero quello polacco. Un film estremamente estetizzante, fin troppo, che alla fine vuole coprire la sua assenza totale di interesse per lo spettatore al di là del bel bianco e nero.
Sei forte, sei, non c'è che dire. È forte,
grazie,
eh?
Grazie.
Beh, entusiasmo,
no,
eh?
Però sì. Però è carino come il nome del regista polacco cambi da persona a persona.
Ma perché tu
ma
non lo sai.
È l'accento, questo è l'accento di Danzica. Io
lui
sono
fa i vari accenti.
E sì, faccia l'accento svedese.
Faccia
c'è anche
l'accento
quello
polacco di Danzica. E tra l'altro, il polacco lo sappiamo che è una lingua, è una delle tipiche lingue che cambia a seconda dell'umidità.
Sì, sì,
questa
sì.
Questa è
la polacchia.
Allora, bene, noi vi ringraziamo per essere stati all'ascolto, ringraziamo tantissimo Clara.
Clara, guarda, io, Francesco, al di là della ridarola e della sua pronuncia del polacchio, io chiamerei Clara più spesso, ma soprattutto la manderei più spesso ai cinema, perché è una cosa che mi è piaciuta veramente moltissimo, sentire le voci a caldo degli spettatori bolognesi.
Certo, caro Tommy, il problema sarà dove mandare Clara la prossima settimana, visto che la prossima settimana non esce
una mazza! E quindi la prossima settimana sarà molto probabilmente quelle puntate che cerchiamo sempre un po' di proporvi, ovvero puntate di nulla sulle ricette culinarie.
Beh, nulla.
No, sulle ricette culinarie, avete ragione. C'è qualcosina.
Io sono una grande cuoca, quindi...
Bene, allora
perfetto,
la prossima
ci inviti
settimana
a cena, a posto, grandissimo.
Allora, ci inviti a cena, prima della trasmissione, poi veniamo qua e parliamo della cena.
Della cena,
Clara.
Ci sto.
Come il pranzo di Babette, la cena di Clara.
Clara.
piace,
hai
no?
Hai visto Tommy? Non solo le voci, anche un invito a cena. Ma quanto sono forte?
Mamma
cosa
mia.
Ti ho portato?
No, guarda, una
poi
cosa
ti prendo un po' in giro.
Certo,
ma vabbè,
poi io la prossima volta mi devo vestire da Daniele Piombi, se questo è l'effetto, eh.
Butta via il costume da Daniele Piombi.
Ah no.
Pensa, comprato in un carnevale di tanti anni fa, mi funziona ancora.
Mara, incredibile, incredibile.
Da Francesco.
E da Tommaso.
E da Clara.
Olè.
Buonanotte, a martedì prossimo.
Ciao ragazzi.
Ciao.